Buonasera e benvenuti all'incontro La storia tra ideologia e verità, una questione cruciale per la società di oggi, tema di cui dialogheranno con voi Paolo Mieli e Luigi Negri. L'incontro è sullo spunto della pubblicazione del libro di Paolo Mieli, Storia e politica, Risorgimento, Fascismo e Comunismo. La serata si svolgerà in questo modo, con un intervento di Luigi Negri, di Don Negri, a cui farà seguito una risposta, un'interlocuzione di Paolo Mieli, poi qualche domanda mia e vostra. La parola a Luigi Negri.
Preferisco essere chiamato Don Luigi Negri, nonostante tutto il laicismo invalso nella Chiesa Cattolica, per cui sembra che abbiano vergogna a firmarsi, perché me lo sono conquistato con 5 lunghi anni di seminario. E perciò le cose che si conquistano duramente sono... No, no.
Ma io ho seguito il dettato qui del biglietto d'invito.
E anche il centro culturale di Milano è suddito di questa mentalità laicista.
Mi sono corretto lei vedendo il biglietto.
A parte gli scherzi, io ho letto con moltissima attenzione e con molto interesse questo volume che ritengo di essere uno dei più belli che abbia letto sull'argomento, su argomenti storici. Perciò le mie osservazioni, brevi e introduttive, vogliono come registrare una serie di reazioni in qualche modo organiche messe in atto dal volume. Parto da quello che secondo me è il problema di questa sera, così come Paolo Mieli lo formula a pagina 67. Rendere vivo ciò che è morto e scomparso, vincere col tempo la lotta per strappargli le sue vittime, è quello che fa sentire allo storico la sua posizione liminare fra morti e vivi come una missione eroica piuttosto che come un servizio pacifico dell'erudizione. Mi sembra una frase straordinariamente chiara, no? Forse perché siamo stati abituati, l'ideologia si è diffusa nel nostro paese, nel nostro mondo culturale, attraverso la scuola, attraverso i mezzi della comunicazione sociale, ma dietro l'ideologia che ha viziato la lettura dei più grandi fatti della nostra storia nazionale stavano della gente che faceva storia come esercizio pacifico di erudizione, che non rischiava mai nel lavoro una posizione integralmente umana. Invece la cultura è una posizione integralmente umana. È la concezione che l'uomo ha di sé, prima che in quello che fa, in quello che è, e poi in quello che fa si riflette inevitabilmente questa concezione ultima della vita e delle cose, per cui un uomo mangia, beve, veglia o dorme, vive e muore e poi fa anche storia. Che cosa consente, mi sembra di poter recuperare così l'itinerario suggerito da questa serie di saggi su gli argomenti di storia più controversi, anche più preziosi, meno noti immediatamente. La missione dello storico, che fa storia secondo la cultura e non secondo l'ideologia, ha innanzitutto, ha innanzitutto la fisionomia di una straordinaria devozione alla verità dei fatti, secondo la vastità e l'ampiezza di questi fatti. Leggendo molte di queste pagine mi viene in mente la definizione della conoscenza, dell'uso della ragione che Don Giussani mi ha insegnato quasi 50 anni fa. La conoscenza della realtà secondo tutti i suoi fattori, non le semplificazioni. L'ideologia è quella che semplifica, ma semplifica faziosamente, parzialmente, eliminando dati che non possono essere ricondotti all'impianto ideologico, lasciando cadere aspetti del problema, degli avvenimenti o delle singole persone. Qui c'è uno sforzo di valorizzazione anche di tanti studi sugli argomenti più diversi per recuperare il senso che la devozione alla verità è un amore alla complessità. È un amore alla complessità. Non c'è la giustizia tutto tondo, e la falsità a tutto tondo, soprattutto quando sono implicate le persone, e le persone non sono mai assolutamente sante e assolutamente malvagie, secondo le grandi due schematizzazioni moderne dell'antropologia ottimistica dell'illuminismo e dell'antropologia pessimistica del protestantesimo. L'uomo è, ma lo vedremo, l'uomo è complesso. L'uomo può servire l'ideale e venderlo per i soldi. Nei grandi personaggi c'è sempre un aspetto, come dire, inconfessabile. C'è sempre un vizio nascosto, c'è sempre un limite morale. Quindi questa devozione incondizionata alla verità, che dal punto di vista della storia vuol dire cercare di immedesimarsi con i fatti, con le vicende, con la struttura degli avvenimenti, e far emergere la varietà degli aspetti che sono implicati senza escluderne nessuno. Certamente evidenziando sempre una gerarchia, e la gerarchia è dettata dalla concezione culturale dello storico, ma è una gerarchia che deve essere comprensiva, non esclusiva. Se la gerarchia è esclusiva, non è cultura ma ideologia. Se la visione che ho degli avvenimenti esclude un elemento, perché non posso riportarlo alla chiarezza e alla distinzione del mio schema, vuol dire che non sto conoscendo la storia, non sto rivivendo, non sto facendo una missione che cerca di riportare in vita, di dare attualità a ciò che studio, ma sto facendo un'operazione tutto sommato che è povera e che impoverisce. Secondo aspetto, allora, nella questione, questa missione si incontra col problema di storia e ideologia, o meglio, si incontra con il problema di storia e politica, su cui poi o l'ideologia o la cultura devono giudicare. Credo che sia, come dire, estremamente importante riconoscere che questo è un nesso che esiste. Non c'è storia senza politica, nel senso che la politica rappresenta l'espressione organica e sistematica delle dimensioni umane più significative, più incidenti, più espressive della personalità. E d'altra parte, che se la politica intende modificare le condizioni di vita dell'uomo, come in molti casi ha tentato, deve creare una sua propria storia. Quindi la storia e la politica sono indisgiungibili. Il problema è leggere anche qui con verità questo nesso, senza identificare nella ideologia e quindi nella creazione di fatti ideologici l'unica possibilità di leggere la storia. La storia è politica e la politica crea storia. Occorre rendersi conto di questo e tentare di investire questa vicenda concreta, drammatica, di un occhio che sappia portare a galla tutte le implicazioni di questa vicenda. Terzo passaggio, si realizza questa missione se ci si rende conto, se si fa venire a galla l'esperienza umana. La storia è sempre l'espressione di una vicenda umana personale, di singoli o di gruppi. E l'uomo non è riconducibile a un solo fattore. L'ideologia divide gli uomini fra i buoni, quelli che condividono l'ideologia e lottano per lei, e i cattivi, quelli che sono contro l'ideologia e quindi non hanno nessun diritto né all'onore delle armi né a una memoria storica adeguata, per cui poi si costruisce una visione della storia esattamente soltanto, come è successo in molti casi che qui sono documentati, per la storia del nostro popolo, per la storia della nostra nazione, una storia fatta per i vincitori, che realizza sempre una damnatio memoriae per tutti quelli che non sono stati dalla parte giusta, sono stati sconfitti, quelli che hanno perso. L'umanità deve, lo storico deve far venire a galla l'umanità, e l'umanità è anche un groviglio di contraddizioni. Mi hanno colpito molto le pagine da Mieli dedicate ad alcuni avvenimenti su cui ci eravamo intrattenuti anche altre volte fra di noi, le insorgenze, il risorgimento, questi padri della patria, Cialdini per esempio, particolarmente e acutamente preso di mira, questi uomini che l'oleografia del risorgimento ha messo su un piedistallo, no? E che poi bombardano i bambini e i civili, inermi, mi spiego, e continuano a bombardare anche quando non c'è più nessuna resistenza, ma l'hanno fatto anche i liberatori alleati a Stoccarda, mi spiego, l'hanno fatto i rossi contro i neri contro i rossi, l'uomo. Poi Cialdini diventa anche conte di Gaeta, per celebrare i fasti di questa nefandezza che è stata la presa di Gaeta contro gli ultimi avamposti dei poveri borbonici che la storiografia, fra virgolette, ideologica ha condannato a una nefanda condanna, per cui personaggi anche che hanno una loro dignità, come l'ultimo re, come l'ultima regina, che hanno combattuto accanto ai loro soldati, hanno perso, perciò sono cattivi, hanno vinto, perciò sono buoni, hanno perso, perciò sono cattivi, e nella personalità umana emerge quello che ideologicamente si è deciso che dovesse emergere, no? C'è un uomo che per fare carriera ha ammazzato centinaia di bambini e di donne che non erano certamente il punto di massima resistenza delle truppe borboniche. Quindi anche questo piegarsi sulla miseria dell'uomo. Se la storia è fatta da uomini, la storia ha anche una miseria inevitabile. E lo storico deve fare emergere questa miseria, non con lo scandalo del moralista, ma con il servizio alla verità. E si procede ulteriormente, almeno per me, sento così, si procede ulteriormente. Si può far emergere l'aspetto pesantemente, questa ambiguità. Questa ambiguità antropologica che solo il cattolicesimo difende radicalmente, perché l'uomo è quasi una bestia, diceva il grande Pascal, ma una bestia che pensa. Non è né un angelo né un demonio, né un angelo né una bestia, ma è un misto, diceva lui in modo piuttosto espressivo. Ecco, si può fare emergere, liberare la storia dalle spastoie dell'ideologia, recuperarla alla complessità che la parola verità storica esige. La verità storica è l'emergenza di tutta la complessità che ha dentro, la complessità dei fatti, degli avvenimenti, ma la complessità delle persone, le grandezze e i limiti delle singole persone, dei gruppi, senza escludere nulla, senza assolutizzare nulla, facendo parlare questa complessità secondo l'organicità che questa complessità ha. Si può fare tutto questo senza compassione per l'uomo? Io ho letto pagine in questo libro di profonda compassione per l'uomo. Compassione nel senso di compatire, di patire la vita con. Non si può conoscere la storia, portarla fuori dalle strettoie dell'ideologia che semplifica tutto e non spiega nulla, cioè afferma il proprio schema anziché introdurre la realtà. Questa è l'altra grande differenza fra cultura e ideologia, che la cultura immette nella realtà con un'ipotesi che spiega la realtà. L'ideologia tira fuori dalla realtà e costringe la realtà a entrare nei suoi schemi, perciò uno non capisce la realtà. Si chiude nel castello della propria allucinazione, anche se questa allucinazione può creare un sistema culturale, sociale, politico, può creare campi di concentramento. Si può far emergere, vivere questa missione senza compassione? Non si può. C'è una pietas laica, io la intendo così, poi Paolo Mieli mi dirà, c'è una pietas laica che percorre queste pagine e che consente di guardare agli avvenimenti con un ultimo rispetto, con un ultimo pudore. Don Giussani direbbe, secondo la impostazione ultima del senso religioso, che vede nella realtà un riflesso del mistero, ma particolarissimamente vede nell'altro un riflesso del mistero. Ma non si può non aver compassione dell'uomo se si è impegnati con la propria vita. L'impegno con la vita è la cultura. L'impegno con lo schema è l'ideologia. L'impegno col progetto politico è l'ideologia. L'impegno con la propria vita e con le domande fondamentali che la caratterizzano e con il destino ultimo, quello è l'impegno culturale. Questo diventa rispetto. Diventa rispetto. Lo storico fa emergere anche le responsabilità dei singoli, ma con un'ultima compassione verso il mistero della persona, perché il mistero della persona è anche più in là ed è oltre, perché viene prima di tutto ciò che il singolo uomo può aver fatto. C'è una pietas laica. Da ultimo mi pare, e questo non posso non farlo, non per mestiere, ma perché ne sono profondamente convinto, io sono assolutamente dell'avviso che per compiere fino in fondo questa missione bisogna non soltanto avere il senso del mistero, è già molto importante avere il senso del mistero, ma è avere la certezza che questo mistero sia rivelato e che quindi l'uomo che vive nella storia, l'uomo che si cerca nella storia, l'uomo che cerca di esprimersi nella storia, anche sbagliando, quest'uomo, la verità di quest'uomo è una presenza, la verità di quest'uomo è l'avvenimento di Gesù Cristo, che da questo punto di vista consente la più grande liberazione della storia, perché ne consente una comprensione definitiva. Il primo libro, probabilmente il primo libro in cui si è espressa la coscienza dell'avvenimento cristiano, è un libro di teologia della storia, l'Apocalisse di San Giovanni. Quindi non c'è, ma devo dire che non c'è l'esclusione di questo. Devo dire che non ho trovato una parola sola che escludesse la possibilità che questo itinerario si compisse definitivamente nell'incontro con il destino vero dell'uomo. E quindi, incontrando il destino vero dell'uomo, uno ricevesse la luce che illumina dal profondo tutte le vicende del cuore umano e della storia. Anche perché, e con questo concludo veramente, anche perché soltanto l'avvenimento di Gesù Cristo porta nell'esperienza della storia e quindi nella comprensione della storia un fattore che è assolutamente impossibile, anche solo sul filo della pietas laica, anche solo sul filo della ragione, per quanto impegnata a comprendere la realtà secondo tutti i suoi aspetti, anche della ragione sostenuta da questa pietà laica che nasce in noi dal senso del mistero. C'è una cosa che nessuna ragione e nessuna pietà umana può fare accadere e si chiama perdono. Non si può conoscere la storia veramente se non si ha dentro l'esperienza di poter essere perdonati, di poter chiedere perdono e riceverlo, e quindi, poiché chiediamo perdono e possiamo riceverlo, possiamo anche darlo a chi ce lo chiede. E questo itinerario, mi pare, sia, nella formulazione molto radicale che ho indicato, la condizione per dare a queste parole di Paolo Mieli, a pagina 67, tutto la sua densità intellettuale ed etica, che rendono queste pagine, secondo me, una grande lezione, non solo di cultura, ma anche di vita. Grazie.
Grazie Don Luigi, io la ringrazio non tanto per l'apprezzamento, che certo fa piacere a chi ha scritto un libro, si è impegnato a scrivere un libro, ma per il senso profondo della traccia del suo discorso, che ho ben inteso e che descrive me. Io ho l'obbligo di presentarmi a questa platea, ma non per la mia vita professionale, che forse è conosciuta, sono stato direttore di giornali, oggi dirigo una grande azienda editoriale, la Rizzoli Corriere della Sera, quanto per chi sono. Io sono un non credente, non sono cattolico, sono di famiglia ebraica, ma da qualche anno sto compiendo un viaggio, come tutti i viaggi autentici, è un viaggio che non ha una meta determinata. Però mi sono accorto già altre volte, chiacchierando in pubblico con Don Luigi, alcuni aspetti, alcune parti intime di questo mio viaggio lui le ha percepite. Una cosa strana, non ci conoscevamo prima, ci siamo quasi conosciuti più in pubblico che in privato, ma ha capito delle cose prima da quello che dicevo, poi da quello che ha letto, ha capito delle cose che attengono al senso profondo del tragitto che io sto compiendo. Questo l'ho premesso perché sappiate che le cose che vi dirò stasera vengono da un non cattolico, ecco, una persona in viaggio, ma che il cui punto di partenza è quello di non essere un credente. Adesso tornerò sulle cose che vi ha detto Don Luigi, ma prima devo fare una premessa per descrivere che cos'è questo libro e che cos'è il mio metodo. Dunque, io sostengo, detto in maniera molto semplice, che la storia si scrive sempre due volte, avrei dovuto dire in realtà innumerevoli volte. La prima storia è quella che si descrive a ridosso degli avvenimenti ed è la storia dei vincitori. La storia dei vincitori è quella dopo un conflitto, una grande partita politica, un importante momento di svolta, i vincitori, i trionfatori, coloro che hanno prevalso, si siedono e direttamente o attraverso gli intellettuali che li accompagnano descrivono una storia a tinte manichee, cioè una storia dove loro sono stati chiamati dal destino a quella vittoria, dal destino, da Dio, a chi più ne ha più ne metta, e gli altri che hanno perso, che sono stati sconfitti da loro battuti, non meritavano altro che di perdere, meritavano di essere scacciati, e da quel momento in poi, a detta dei vincitori, meritano quella che Don Luigi ha definito la damnatio memoriae, cioè se meritano di essere cancellati dalla storia. A causa perdenti, gente che si è messa d'intralcio al progresso dell'umanità, che per fortuna e con l'aiuto della sorte, della divinità, è stata battuta e merita di essere scacciata. In genere, nei paesi civili, nei paesi densi, nei paesi che hanno uno spirito più profondo, dopo 10, 20, 30 anni, si comincia a scrivere la seconda volta la storia, e la seconda volta della storia è quella a cui accennava Don Luigi, ed è la storia che si fa ponendosi queste domande. E se i vincitori, accanto alle ragioni che avevano per vincere, avessero avuto anche dei torti? E se gli sconfitti, accanto ai motivi per cui sono stati sconfitti, avessero avuto anche delle ragioni? E se quelli che la storia ci ha tramandato come i buoni, come i personaggi meritevoli di apprezzamento, nascondessero, come può capitare, dei difetti, a volte dei gravi difetti, il cui nascondimento significa qualcosa? E se gli sconfitti fossero delle persone meritevoli di attenzione, meritevoli di studio, meritevoli di apprezzamento, di lodi, almeno per alcuni aspetti del loro comportamento, per come si sono battuti per la loro causa, e anche forse per quello che era parte della loro causa? Non è un'opzione. La seconda storia, che comincia, quella che si scrive appunto la seconda volta, ha obbligo di porsi questi interrogativi. E da quel momento la storia comincia a essere un'altra cosa, perché quella seconda, ho detto la seconda è la prima di innumerevoli altre, ha come punti di principio quella di mettere in moto una ruota che non deve fermarsi mai. In un libro precedente che ho scritto, ma anche in questo, io premetto una serie di saggi sull'antichità, sul mondo greco, sull'antica Roma o sul Medioevo, per cercare di dimostrare, senza dirlo, senza sottolinearlo esplicitamente, che ci sono vicende di 2500 anni fa che meritano la riconsiderazione. Quindi sono 2500 anni che, facendo la vera storia, quella della seconda volta in poi, Si torna e ogni volta che ci si torna sopra ci si arricchisce di conoscenza. Sapendo che la seconda volta, prima di innumerevoli altre, è la messa in moto di questa ruota, è ovvio che tutte le persone come me sono consapevoli del fatto che non è che scrivono la vera storia di quell'argomento definitiva che si sostituisce a quella precedente, ma appunto mettono in moto la ruota, per cui fanno un lavoro che è destinato stasera, nella discussione che avremo domani mattina, da un nuovo libro a essere a sua volta rimessa in discussione, e questa rimessa in discussione sarà rimessa in discussione ed è quella la natura positiva del fare storia, è quello il centro del fare storia. Bene, in Italia c'è un fosso che separa la prima dalla seconda volta, per cui A, l'accesso alla seconda volta è quasi interdetto, B, quando qualcuno si accinge a fare quella storia, la prima delle innumerevoli altre, viene bastonato, sommerso di contumelie, non si riesce quasi a sopravvivere, ragion per cui nella storia d'Italia si sono accumulate in 140 anni di vita, tanti ne hanno il nostro Stato unitario, una serie di vulgate, cioè di storie della prima volta, malamente appiccicate insieme e sulle quali è impossibile intervenire, pressoché impossibile. Io sono partito nei miei interessi personali da alcuni temi cruciali del Novecento, il rapporto fra i totalitarismi, l'articolazione che lega i vari totalitarismi, per uscire dal vago, il totalitarismo fascista, quello nazista e quello comunista, i nessi inscindibili a mio avviso che negano queste pur diverse esperienze, e però essendo che faccio storia in Italia mi sono immediatamente accorto che c'erano delle cose che mi rimandavano ad esempio al giacobinismo, alla rivoluzione francese, e andando a guardare indietro ho subito notato questi blocchi di cui parlavo, per cui mi sono posto un problema più generale: ma perché in Italia c'è questo groviglio, questo masso che impedisce di approfondire, che impedisce di discutere? E sono arrivato ad alcune conclusioni che vi dirò fra un attimo, ma per farvi un esempio della verità di quello che vi sto dicendo, proverò con voi a fare un esperimento. Dunque, gran parte di voi, la quasi totalità di voi, sa bene delle stragi naziste fatte negli anni fra il 43 e il 45 in Italia. Ne conosce. Se io dico il nome di Marzabotto, credo che gran parte di voi sappia che a Marzabotto, il nome di Marzabotto, corrisponde a una delle più orrende stragi naziste in cui furono uccisi, accanto a delle persone che combattevano contro i nazisti, dei disgraziati che non c'entravano niente. Si chiama l'aspetto particolarmente raccapricciante di quella strage è di essere tale anche nei confronti di innocenti, donne, bambini, come raccontava prima Don Luigi per un altro periodo storico. Ed è proprio quel periodo storico che voglio andare. Fra il 1861 e il 1865, ad opera di quel generale, soprattutto, non solo lui, che vi ha nominato Don Luigi, che si chiamava Enrico Cialdini, furono operate delle stragi del tutto simili per entità, spietatezza, nel sud del paese. Ora, voi vi vedete quanti siete questa sera, io vi faccio una domanda. C'è qualcuno di voi che può alzare la mano e dirmi il nome di uno di quei paesi che furono rasi al suolo fra il 1861 e il 1865 nell'Italia meridionale? Furono stragi orrende, stragi che sono depositate in maniera orribile nella memoria del paese, per le zone, per i figli dei figli di coloro che lo abitavano. C'è qualcuno che sa il nome di un paese di questi? No, Bronte non è di questo tipo. Bronte fu uno scontro fra Garibaldini e cose, ma non furono, fu durante l'impresa dei mille. Io parlo dal 1861. Comunque Bronte va benissimo ed è uno dei pochi, ma se ne è parlato per altri motivi su cui se volete poi mi soffermerò. Dal 1861, cioè Italia liberata e fatta e consacrata, il paese unito, c'è fra il 1861 e il 1865 la cosiddetta lotta contro il brigantaggio. La lotta contro il brigantaggio in realtà non è lotta contro il brigantaggio, è un modo eufemistico quello di definire. Fu una grande resistenza del Mezzogiorno in cui intervennero cause molteplici. Certo, c'erano anche dei tagliagole, dei briganti, dei banditi, ma la sostanza di quella lotta è che fu una lotta di resistenza di popolo, come oggi riconoscono anche i più fedeli sostenitori e propagatori della tradizione risorgimentale. Bene, durante quella lotta lì, quindi non prima, durante l'impresa dei mille, furono presi e rasi al suolo dei posti, come vi descriveva prima Don Luigi, e di quelli che nessuno di voi ricorda il nome. Il fatto...
Se qualcuno aveva indicato un altro nome oltre a Bronte, ha avuto l'impressione che qualcuno citasse un altro nome oltre a Bronte. No.
Comunque, a volte, è una cosa che faccio spesso, a volte capita che per caso, perché certo non è una cosa proibita, per caso qualcuno abbia letto un libro, abbia visto, non è una domanda di cultura generale, è normalissimo che voi non lo sappiate. Perché i nostri libri di storia, i nostri manuali hanno totalmente cancellato questa cosa. Se voi stasera andate a cercare i manuali o a cercare nei libri, non la troverete, ma è esistita. E questo è, se voi ci pensate, un gravissimo problema. Cioè, i nostri progenitori hanno causato delle cose su cui potevano dare mille spiegazioni, perché è normale durante una guerra, la resistenza succede, ma... poi l'hanno cancellata dai libri di storia, cancellata, totalmente cancellata, talché io parlo spesso in pubblico, mi confronto spesso, talché nessuno conosce. Quando ne parlo con gli storici dicono: ma sì, ma c'è un libro che ne parla, e quindi la tua obiezione non è fondata, perché in effetti esistono dei libri stampati da editori minori che vengono depositati in scaffali nascosti delle librerie, così. C'è un modo, ne parlavamo prima con Roby Ronza, di fare una censura più raffinata, che è quella di non parlarne tutto. Il modo di fare la censura più raffinata è quella di affidare delle pubblicazioni specifiche a degli editori che assolutamente non possono avere diffusione, o anche degli editori maggiori con delle tirature che poi non entrano nel mercato, che vengono nascoste, per cui la gente, insomma, il risultato è quello di cui stiamo parlando stasera. Bene, quello che è il punto nodale del mio lavoro è di sfruttare una posizione di prestigio o di potere, chiamatela come volete, che io mi sono conquistato negli anni nel mondo dei media, così, per arrivare a far sì che nel giro di qualche anno non solo i nomi di questi paesi, ma tante storie di questo tipo entrino nella coscienza comune, entrino nella consapevolezza. Io prendo quelle pubblicazioni nascoste dietro i libri e cerco di portarle alla luce. Voglio surrettiziamente rivalutare i Borbone, l'esercito di Santa Fede, assolutamente no, non è questo quello che voglio fare, ma voglio che le persone possano conoscere a fondo, capire anche cose che attengono ai Borbone, all'esercito di Santa Fede, giù per la storia d'Italia o su per la storia d'Italia, e possano giudicare, le guardino, le vedano nella loro esatta entità, le capiscano, le approfondiscano, si interroghino con quelle domande che facevo prima, e se ci fosse una parte di ragione, e se avesse avuto un senso quella battaglia, ancorché perdente. Mi piacerebbe, lo scopo del mio lavoro è quello di sollecitare i miei lettori, le persone che parlano con me, a riflettere sulle possibili ragioni dei vinti. Le possibili ragioni dei vinti, la storia. E sapete, e qui arrivo al punto conclusivo, perché lo faccio? Perché o di riffa o di raffa, in un modo o nell'altro, il nostro paese è popolato più da vinti che da vincitori. I vincitori sono stati un'elite che si è riuscita a tramandare il potere, e se volete che vi parli con grande franchezza, di cui io ho avuto la fortuna e ho la fortuna di far parte, ma la stragrande maggioranza del paese fa parte invece di quell'altra 80-90% che sono vinti, eredi dei vinti, persone che hanno dovuto fare i conti con memorie sepolte o dannate e rimpannucciarsi, rivestirsi per poter avere dignità di vivere in questa società. E questo ha creato una compressione della società italiana che ci porta a gravi difficoltà. Compressione perché lungo gli anni è cresciuto un popolo di persone che si è dovuta travestire, che ha dovuto rinnegare, che ha dovuto escludere, far finta di dimenticare, ma guardate che nessuno ha dimenticato niente. Tutti sanno da dove vengono le sconfitte che hanno subito, cosa hanno dovuto patire, cosa hanno patito i loro genitori, i loro avi, e quel camuffamento è una violenza imposta che gran parte delle persone, se non ha spirito religioso estremo, pensa di dover far saldare come conto a qualcun altro. E in questa compressione della memoria, esclusione degli esclusi, scusatemi il bisticcio di parole, funziona un paese per cui non si riescono a trovare i principi di legittimazione dell'avversario, ed è questo il punto davvero conclusivo. Il nostro paese è un paese, voi lo vedete anche adesso, dove l'una parte rifiuta di riconoscere legittimità all'altra, in tutto. Nella politica vi è chiaro, chi è più grande, io ho 52 anni, ecco, mi considero oltre la metà dell'esistenza, chi ha all'incirca la mia età 10 anni di meno o 10 anni di più sa di quello di cui sto parlando. Non è mai il momento di riconoscere legittimità all'avversario. Tutto quello, perché non gliela si riconosce neanche retroattivamente, perché non si è capaci di riconoscere che al mondo esistiamo noi, esiste la nostra causa, meglio se è vincente, ma esiste anche una causa densa, densa di significato nel passato e nel presente e probabilmente nel futuro. E invece noi vediamo nel passato, nel presente e purtroppo probabilmente anche nel futuro nemici da battere, da uccidere, da negare. Usiamo il peggio della tradizione giacobina rivoltandolo, pensando di essere astuti e di rivoltarlo a nostro vantaggio, in realtà lo rivoltiamo contro noi stessi. Non capiamo che finché noi non cominciamo A dalla storia e B dal presente a proiettarci su una dimensione che ci consenta di capire che devono esserci dei valori condivisi, e l'esercizio più importante è capirlo al passato, riconoscere ai vinti del passato che avevano qualcosa di valido, che noi gli dobbiamo riconoscere, gli dobbiamo rendere onore se gli è stato reso un torto particolare, dobbiamo costruire piazze, strade, monumenti intitolati a questi vinti, dobbiamo elaborare una cultura, una narrativa, una filmografia, tutte le cose che alimentano una memoria, e solo a quel punto la gente anche nel presente si convincerà che è possibile vivere se, professando apertamente la propria identità, non dovendosi nascondere, non dovendosi adeguare, non dovendo usare quelle attenuazioni semantiche per cui uno non dice con precisione quello che pensa o quello che è per timore di incorrere o di incappare in un anatema della persona che ha di fronte. Dobbiamo vivere in un paese davvero libero. Ovviamente, capite il senso profondo di quello che sto dicendo, fino al momento in cui noi non lo faremo, vivremo in un paese certo liberale, un paese certo democratico, ma non pienamente libero, diverso dagli altri. Si è più liberi di professare la propria identità e di rivendicare il proprio passato in quasi tutti gli altri paesi europei, persino in quelli più recentemente acquisiti alla democrazia dal fascismo, dal comunismo che vengano di noi, persino in Spagna, persino in Cecoslovacchia, persino in Polonia, di quanto lo siamo in Italia. Abbiamo il problema di questo macigno? Bene, il mio lavoro, e immagino anche il lavoro di altri, ma comunque il mio impegno è di mettere quello che ho costruito in questi anni a disposizione della causa della rimozione di questo macigno. Grazie.
Grazie, vorrei aprire il dialogo di questa sera con delle mie domande. Segnalo che c'è un microfono a stelo qui vicino, dovremmo chiedere a chi vuole intervenire la pazienza di raggiungersi qui, di porre la sua domanda. Il mio primo quesito, Amieli, è: nel libro tu parli di un passato molto recente, ma diciamo non recentissimo. Oggi come continua e si continua nel nostro paese questa cattiva abitudine che tu hai descritto? Perché siamo comunque a 8-10 anni da un'altra di quelle svolte che possono aver provocato dei riflessi tipo quelli che tu hai denunciato. Continua questo tipo di mentalità o non continua? O è mutato o non è mutato?
Assolutamente continua, nel senso che io, come dire, per fortuna mi rivolgo a storie di 140 anni fa o 50 anni fa o 80 anni fa, per non dire a volte di 2000 anni fa, ma più ci avviciniamo a noi più la situazione peggiora. Se voi pensate, dico per dire, all'ultimo decennio, ne abbiamo chiacchierato altre volte insieme, ma l'ultimo decennio è un decennio di cui il decennio degli anni 90, la rivoluzione italiana, tutto quello che è accaduto, la cosiddetta rivoluzione italiana, è un decennio, guardate, preparatevi coloro che sono più giovani, ma se ne parlerà per 30, 40, 50 anni, è un decennio di verità torte, ecco, mettiamolo così, verità torte, per non dire bugie, talmente eclatanti, di conti che non tornano, talmente clamorosi, che è uno dei decenni che darà vita a discussioni storiche, perché per mettere, cioè, vi ho descritto prima un macigno, su questo decennio è come se fosse stata messa una montagna, un insieme di 180 macigni, e prima di rimuoverlo le resistenze, a parte che adesso è quasi impossibile perché gli attori sono tutti ben presenti sulla scena e quindi si farebbe particolarmente fatica, ma prima di cominciare a rimuovere la montagna dell'ultimo decennio ci vorrà un lavoro talmente forte, un urto talmente, uno scossone talmente vivace, e ci saranno sotto quella montagna tante di quelle sorprese, tante di quelle sgradevoli sorprese, sgradevoli per tutti, che ci vorranno anni e anni. Quindi se insomma saremo della partita, non penso fisicamente ma mentalmente, perché anch'io penso che adesso si è messo in atto un processo che non sappiamo dove va a parare dall'11 settembre, quindi può darsi che il mondo cambi radicalmente o addirittura succedano delle cose che ci porta a soprassedere da ciò di cui discutiamo stasera per un periodo più o meno lungo, ma se dovessimo restare in continuità con la nostra storia, per rispondere Robby alla tua domanda, questo decennio è uno dei decenni, forse anzi sicuramente il decennio più drammatico, più complicatamente drammatico della storia d'Italia, un decennio durante il quale in una maniera dove non tutti i conti tornano, è stata fatta fuori un'intera classe politica, un'intera classe imprenditoriale, dove si è vissuta un quarto d'ora abbondante, mettiamola così, di strana euforia ipergiudiziaria, quasi con toni rivoluzionari, questo decennio si presta, tra l'altro lo vedrete presto, perché a meno che non capitano altre cose d'ordine internazionale, il 17 febbraio del 2002, quindi fra pochi mesi, sarà appunto un decennio dal 17 febbraio del 1992, quando cominciò l'avventura di Mani Pulite della Rivoluzione Italiana. Quello sarà un primo momento di bilancio e vi do appuntamento quei giorni, leggetevi i giornali e vedrete che comincerà allora a uscirne delle belle. Ma quello che vedrete, che vi sembrerà appetitoso, sarà nient'altro che un antipasto di un pasto abbondantissimo che ci sarà su quel decennio, perché è uno dei decenni più misteriosi della storia d'Italia.
Una seconda domanda.
C'è un signore?
Sì, ma dopo io do la parola.
Ah, scusa.
L'anno scorso, mi pare, ci siamo incontrati in un'altra sede parlando della rivoluzione italiana di O'Clery, e in quella circostanza ti ho fatto questa domanda più o meno, ma per te che sei a capo di un gruppo editoriale così importante, portare avanti questo tipo di rinnovamento della cultura italiana, che cosa vuol dire nello specifico della tua funzione?
Vuol dire due cose. Uno, diciamo, impegnarmi, perché anche nel mondo di cui io sono a capo abbiano spazio queste curiosità di cui stiamo parlando stasera. Può sembrare facile, diciamo, ma tu sei il direttore di tutta la Rizzoli della Sera, come mai? Perché sono meccanismi complessi e non è così automatico come possa apparire, non sono sistemi di cui io sono proprietario. E questo vale, non lo dico solo per me, ma vale per tutti coloro che dirigono i giornali o che dirigono persino i partiti. Insomma, si tratta di organismi complessi e la resistenza e la battaglia avviene in ogni punto, non c'è un capo che basta che cambi quel capo ed è risolto. Questo non è così neanche nella Chiesa, come Don Luigi, meno che mai. Ironia che voglio sottolineare. Primo, e allora per fare un di più, per non limitarmi a un mero lavoro di cosa, il secondo impegno che ho fatto è quello di prendermelo sulla mia identità, il carico di questa cosa, cioè facendo una cosa che normalmente né i direttori di giornale o i direttori di case presidenti, di case editrici, così appaiono, cercano di apparire come persone equilibrate, che comprensive di tutto. Io ho fatto una scelta diversa da questa, di prendere con i toni che non sono sgangherati, che sono quelli con cui vi sto parlando stasera, ma di prendere un'identità tagliata, profilata su quella che a me sembra un'esigenza culturale molto molto decisa, e di impegnarmi su questa battaglia. Quelli che di voi sono lettori di più giornali sanno che spesso mi capita di prenderle per questa mia attività, che non è una cosa che passa tranquilla. E quindi, per rispondere alla tua domanda, ho deciso di piantare una bandierina, non voglio fare il presuntuoso, di piantare una bandierina su questo sentiero. E poi ne pianterò un'altra, non limitarmi a fare una parte che è pur importante o fondamentale del mio lavoro, che è quella di organizzare a che facciano gli altri, ma di fare esperienza personale, di fare un lavoro di testimonianza, a volte anche solitaria. E questo l'ho fatto perché penso che sia più efficace e per quel senso profondo del mio tragitto personale che ha percepito Don Luigi e di cui accennava Don Luigi.
Grazie. Adesso le vostre domande, che devono essere come le mie, cioè frasi che terminano con un punto di domanda.
Volevo fare due osservazioni come domanda, col punto di domanda. La prima è questa. Secondo lei, qual è stato lo strumento che più ha favorito questa rimozione della memoria in favore di uno schema? Qual è stato lo strumento principe, o gli strumenti principi che hanno aiutato questa rimozione?
Posso rispondere una alla volta, che sennò uno si dimentica la domanda. Lo strumento che più ha favorito questa rimozione è stato l'impossessamento generale dei mezzi di espressione culturale, parlo di cinema, televisione, romanzi, perché vede, questo giochetto di costruire una memoria ad uso dei vincitori non è una particolarità italiana, ben inteso, lo si fa dappertutto e da 2500 anni, quindi. Ma qual è la gente che scardina? La gente che scardina è la letteratura nell'antichità, oppure il cinema, la televisione, dubbi insinuati attraverso storie apparentemente neutre, che parlano d'altro, romanzi d'amore, ma dove a un certo punto il personaggio tipo ha un comportamento contraddittorio e uno è portato in modo obliquo a farsi delle domande che poi si scaraventano sul terreno della storia. Ciò che è stato, ed è stato così per esempio, ecco, tutti i dubbi di cui parlavamo Don Luigi, Ronza e io prima sull'Ottocento, mentre la storiografia è stata ben tenuta al guinzaglio, invece la narrativa, soprattutto gli scrittori meridionali, ha lasciato passare tante cose, tanti dubbi, tanti concetti. Cioè, ci sono delle cose, a proposito degli argomenti di cui parlavamo prima, le svolte fra il 1860 e il 1862, che se ne parliamo riferendoci ai libri di storia facciamo più fatica a concettualizzare, ma se parliamo del Gattopardo, vi faccio un esempio, invece le definiamo molto meglio. La letteratura è un ottimo strumento per agire a questa cosa. E allora lo strumento di padronanza della storia è stata una forte regimentazione della letteratura, del cinema, della televisione, dei mezzi di produzione culturale alternativa. Voglio solo ricordare che un libro fondamentale per capire le cose, quello che vi ho appena citato, il Gattopardo, fu un libro che che poi è stato insignito di premi, è diventato forse uno dei libri più famosi del Novecento, ma ha dovuto faticare non poco, è stato oggetto di rifiuti inspiegabili di una serie di editori, insomma, prima di uscire quel libro ha fatto una fatica dell'inferno ed è uscito solo perché Gian Giacomo Feltrinelli, che allora era appena arrivato all'editoria, era un po' pazzo, gli faceva fare dei libri, pubblicò anche, nonostante fosse proveniente dal Partito Comunista, il Dottor Zivago, che era un libro scomodissimo per l'epoca, gli piaceva imporsi nel mercato editoriale con clamore, decise di pubblicare il Gattopardo, ma se no probabilmente sarebbe rimasto inedito ancora per anni. Ecco, il vero meccanismo di inibizione è stato quello per cui in quelle case editrici il Gattopardo non riusciva a arrivare in libreria, nonostante fosse probabilmente il capolavoro del Novecento. Adesso scusi.
La seconda. Questa rimozione della storia dei vinti mi pare poi sia una delle cause di quella rimozione dell'identità a cui lei accennava e che lascia tanti dubbiosi anche rispetto agli avvenimenti contemporanei, per cui si dice non sto con questo, non sto con quello e di conseguenza non si sta da nessuna parte. Da dove nasce, secondo lei, l'identità dell'Italia, se ha un'identità?
Allora, c'è un problema, ci sono tanti problemi per rispondere a questa sua domanda, è complicatissimo rispondere a questa sua domanda. Ce n'è uno che però è più evidente di tutti, ed è riassumibile, ve lo riassumo. Vi ho già detto, io per mia sfortuna non ho fede, non sono cattolico, vengo da una famiglia ebraica, ma ho l'onestà intellettuale di riconoscere che la cultura cattolica, il modo di pensare cattolico per i cattolici e per anche coloro che hanno combattuto contro la Chiesa è stata la pietra angolare di 1500 anni di storia. Cioè l'Italia ha vissuto una sua identità come nazione è stato il penultimo Stato europeo a nascere. Solo la Germania è nata dopo l'Italia, ma è quello che ha avuto una più lunga storia attraverso a un'identità, e questa identità era legata al pensare cattolico, oltre che alla Chiesa. Bene, La storia di questo penultimo Stato europeo, dopo il 1848 e ancora di più dopo il 1861, è avvenuta in un clima di contrapposizione non solo alla Chiesa, ma al pensare cattolico, drammatica. Per cui noi siamo figli di una storia, vedete che è un problema fondamentale, siamo figli di una storia in cui i depositari di 1500 anni, padroni a vario titolo, cioè non padroni effettivi come si intende nel senso pieno della parola, ma delle anime della stragrande maggioranza degli abitanti di questo paese, punto di riferimento di coloro che dal Veneto all'Italia meridionale mal digerivano questo processo di integrazione forzata nel nuovo Stato, furono per una settantina d'anni esclusi, fatti fuori, vessati, tartassati, sottoposti a processi illiberali che a una cultura liberale, visto che è quella tradizione che noi ci richiamiamo, fanno un po' d'urto. Ma non è questo l'unico problema, il vero problema è il secondo, è che quando poi questa cosa si è avviata a composizione ed è stata tutto questo pezzo fondamentale della storia d'Italia è stato rimosso, nessuno ne sa niente, non viene trattato dai libri, viene trattato come un momentaneo inciampo che poi misteriosamente, non si capisce come, attraverso alcuni passaggi dei bene, viene descritto solo per le fasi di composizione, i cattolici che decidono di entrare in politica, il patto Gentiloni, il primo partito cattolico, cioè viene di questa identità erede di 1500 anni, viene descritto solo il passo dell'integrazione. Vi dicevo prima che io sono di famiglia ebraica, è come se di tutta la storia del popolo ebraico, o di tutta l'identità ebraica, o di tutto, venisse descritto solo come le comunità ebraiche italiane o di altri paesi si integrano con il resto. Ma il problema è il tratto identitario, il problema è quello che per la maggior parte di voi, credo, anzi quasi sicuramente la quasi totalità, è il sentire cattolico, è il valore, è il rapporto col Cristo, è una cosa intima, profonda, un viaggio di incredibile portata. Come si fa a se questa cosa è stata vessata così a lungo? Come si fa a ricondurla solo al momento compositivo e a raccontare la favoletta bella che sottintende come se tutti gli altri cattolici erano cattivi e poi ci furono quelli che trovarono la via, ma quelli che trovarono la via per dare una rappresentanza parlamentare o per arrivare fino al 1946-48 sono una parte di questa storia, ma la vera parte è quell'altra. O anche quell'altra, non so se è chiaro questo punto. La vera parte è la storia di un popolo, di una stragrande maggioranza di un popolo che pensava, che viveva, perché lo faceva e che cosa ha subito e che cosa ha fatto, che ognuno nelle memorie della propria famiglia, della propria gente, dei propri piccoli paesi racconta, ma che è timido a raccontarla l'un l'altro e a farla figurare in film, romanzi, storie, esattamente come hanno avuto la fortuna di poter imporre altre comunità. Faccio un ultimo esempio. Secondo me, io sono convinto che l'olocausto degli ebrei abbia un suo carattere di unicità e che quindi non sia complicato metterlo sul piano di altre cose. Ma questo non vuol dire che non ci sono stati ma non che non ci siano stati dei due, dei tre, delle cose di diversa natura, di diversa cosa e di, diciamo, quasi pari, ecco, mettiamolo così, o entità che si avvicinava, progetti di esclusione, di sterminio, di cosa. penso che a questo punto della storia tutti abbiano diritto a vedere dei film su sofferenze, di vedere dei grandi serate televisive di dibattito, esattamente come quelle che avete visto, che abbiamo visto, fortunatamente, che devono continuare e che se ne devono fare ancora sull'Olocausto, capite? Tutti i drammi della storia del Novecento, dell'Ottocento, devono poter figurare in maniera tale che una platea come questa ne sia del tutto consapevole, ne possa parlare. Poi non significa agitarli per chissà quali rivincite, ma hanno tutti il diritto a uscire da questa condizione di cancellazione della memoria. La memoria dei cattolici nel risorgimento, delle popolazioni meridionali, di quelli che hanno avuto il paese distrutto e di cui nessuno sa il nome, ha diritto a un risarcimento della memoria. Non so se è chiaro questo. E questa è, secondo me, una battaglia che viene prima della possibilità di avviare una convivenza civile nel paese, perché finché esistono persone, e ne esistono purtroppo a buon diritto, che ritengono che la propria memoria sia una memoria cancellata, torta, ritorta, e che non hanno diritto a vivere, a esistere, a manifestarsi nella loro diversità, cioè, noi riconosciamo giustamente la diversità dei diversi, delle comunità, di coloro che si integrano nel paese, e non possiamo permetterci di riconoscere le nostre, di conoscere le buone ragioni, rispettiamo, ed è giusto che sia così, io esorto a fare così, le diversità di altri, di tutti quelli che arrivano, e le nostre no, si fa finta che non esistano. Guardate che questo non va bene, perché non crea coesione, non crea quel minimo comune denominatore del paese, e ognuno pensa io per me e gli altri per tutti. Non va bene. Se non si rimuove questo macigno sul passato, avremo dolori, avremo forti dolori. Grazie.
Domande?
Io volevo sapere cos'è che le assicura che il suo metodo fa fiorare la verità rispetto al metodo della storia dei vincitori.
Quello di non sentirmi depositario di verità. Cioè, la cosa che è a prova di bomba è che io penso, a differenza dei miei contraddittori, diciamo i portatori dei valori della prima storia, che io non sono portatore di verità, io sono portatore di un metodo di ricerca che è fatto di avvicinamento progressivo o allontanamento, perché posso aver fatto degli errori di valutazione, di proporzione, ma la verità, innanzitutto, come dimostra, dicevo prima, il fatto che discutiamo ancora di storie di 2500 anni fa, non esiste una verità definita una volta per tutte, non può esistere, noi, è come nella fisica, come nella matematica, come a volte le più grandi sorprese si hanno dal capovolgimento di cose che apparivano dogmi, e così è anche nella storia, un nuovo documento, ma soprattutto un nuovo angolo visuale, un nuovo modo di vedere le cose, la caduta di alcuni pregiudizi, un modo più coraggioso, ci porta a fare ogni volta un passo successivo. Allora, per risponderle, non è, le assicuro, un sofisma, la vera ricerca della verità è quella che non si propone mai come qualcosa che ha raggiunto la verità, che l'ha toccata e che la vuole rendere indiscutibile. Quella è la migliore garanzia. Se qualcuno, a cominciare da me, vi propone una verità dicendo guardate, sono arrivato a questo punto, assolutamente tutto torna, è perfetta e non può essere messa in discussione, quale che sia la motivazione per cui non può essere messa in discussione, quella persona mente, oppure magari non è consapevole, sbaglia, ecco, mettiamola così. Se invece una persona dice, guardate, questa è la mia proposta, ma io stesso ho dei dubbi sull'aspetto A, B, C, D, e comunque mi sembra più congruo, più confacente, più adatto a capire le cose della versione precedente, quella persona è una persona che mette le cose nei termini in cui stanno esattamente. E quindi non è una cosa di chi dice la verità e chi dice la bugia, o perlomeno È sicuro chi dice la bugia, non è certo chi dice la verità, ma la questione vera è l'onestà intellettuale. Quello che io le posso dire è che questo metodo è intellettualmente onesto e quindi fa, ammesso che la verità è un punto Y e che il punto di partenza è X, avvicina di più di quanto avvicini il metodo precedente. Chiaro?
Grazie.
No, se ha delle obiezioni me le dica.
Cioè, quelli che hanno fatto la storia dei vincitori sicuramente ponevano la storia al servizio dell'ideologia, come sì, ci ha spiegato prima Don Negri, ma come si fa a non mettere la storia al servizio della propria ideologia, per cui a non fare della storia dei vinti una propria ideologia, con assolutamente un...
E basta non ribaltarla, vedi?
Per cui...
No, glielo spiego subito. Allora, un conto è dire, non so, Giochetti, che gli storici... Il mio tipo di storiografia è ben diverso. Nerone passa per essere un demonio. Allora, a un certo punto, se faccio uno, dice Nerone è il personaggio più buono dell'umanità. Questo è una cosa che esiste, capito? Gengis Khan e Tamerlano erano i veri buoni, Cristo era il diavolo, cioè il gioco del capovolgimento. Questo è una cosa, è un genere storico letterario che esiste, che voi conoscete benissimo e che esercita sul gusto del paradosso. La cosa, secondo me, è utile anche questo, cioè tutto ciò che rimette in discussione è utile, ma insomma certo è quasi un esercizio retorico. Quello che faccio io non è di capovolgere e dire quindi avevano ragione i vinti e torto i vincitori, non è questo. Io dico, continuiamo a studiare le cose tenendoci aderenti ai fatti e proviamo a interrogarci e a sfidare continuamente la versione da cui partiamo e a cui, fino a prova contraria, ci atteniamo, ma la sfidiamo. Cioè, non andiamo a cercare convalide alla storia ufficiale, ma quelle che Popper chiamava le falsificazioni. Cioè, proviamo a vedere se tornano, sta in piedi questa storia, provando a sfidarla, capito? Le faccio un ulteriore esempio. Ci sono storie, c'è una moderna cosa di storiografia che studia appunto quelle stragi della resistenza fatte dai nazisti e tutte quelle... ci furono varie stragi, soprattutto nel 45, nel momento... Allora, quelle stragi avevano una versione ufficiale. Guardate, questa storiografia di cui vi sto per parlare, una storiografia fatta da rami particolarmente arditi, non dei fascisti o delle cose, ma degli istituti storici della resistenza, quindi parliamo di storici di sinistra, di storici della parte politicamente corretta. Ho dovuto fare questa premessa perché le cose che vi sto per dire sono... Questi sono andati a rivedere e hanno smontato alcune di queste stragi fatte dai nazisti e hanno scoperto che in molti casi succedeva questo: che i nazisti erano già in fuga, che gli alleati si stavano avvicinando, che un gruppo particolare di partigiani, non sempre della stessa natura, quindi non, per prendere il sopravvento su quelli che erano altri gruppi della resistenza, andavano lì, facevano un'orrenda cosa ai nazisti in fuga e usavano questa cosa per prendere il sopravvento, e quelli che erano in fuga si rivoltavano come serpenti e magari ammazzavano dei disgraziati. Adesso non entriamo nel merito se queste storie siano vere o false, vi dico che però la fonte sono storici della resistenza. Vede come una storia può apparire molto diversa. Quindi parliamo di persone dello stesso ambito culturale. Uno guarda, vede la versione ufficiale, i nazisti, i crudeli, andandosene così, prima di andarsene bruciavano i paesi, ammazzavano di tutto. Un'altra storia analizza nel dettaglio e vede delle cose che pongono dei dubbi. Dice, ma era davvero necessario, quando quelli già erano fuori dal paese, erano a buttargli una bomba addosso, stavano scappando? E poi perché non gliele buttarono nei giorni precedenti? Quando si combatteva, quelli erano in cantina o nascosti. Quando stavano fuggendo, gli buttano una bomba per prendere il sopravvento sugli altri che sono la maggioranza, e quelli si rivoltano. E succede, sa da cosa nascono questi studi storici che hanno fatto, storici della resistenza, lo dico la terza volta, succede perché quelli andavano nei paesi e la memoria collettiva di questi paesi dava la colpa ai partigiani di eccidi fatti dai nazisti. E dice, ma come cavolo è possibile? Noi andiamo in una decina di paesi, non è che è successo in una sola, andiamo qua e la memoria collettiva, andiamo a parlare nel bar, nell'osteria, nel cosa così, e la gente raccontava, porca miseria, questi partigiani hanno fatto, dice, ma no, guarda, sono stati nazisti, sì, sono stati nazisti, ma noi sappiamo bene. Allora hanno fatto un'indagine per capire come mai la memoria fosse distorta e dava apparentemente alle vittime la colpa delle malefatte dei colpevoli, e vedevano una cosa nuova. Se mi ha seguito lungo tutto questo racconto, capisce bene che quindi questo è tutt'altro che dire, quindi ergo i nazisti erano degli eroi e i partigiani erano dei maiali. Non è questo il punto. Il punto è di andare nei meandri sottili e tortuosi della storia e trovare la complicazione, quella che Don Luigi ha chiamato l'elemento di complessità, perché dalla complessità viene fuori una ripartizione di torti e ragioni diversa. Concludo sul punto specifico, che cosa viene fuori? Io ho avuto parte della mia famiglia sterminata dai nazisti, e quindi mi duole dire una cosa del genere, ma è venuto fuori che quel disgraziato che era in fuga da quel paese, ancorché sotto le insegne della svastica, tutto sommato poteva non meritare di essere sottoposto a un bombardamento in quel momento preciso. Magari lo meritava 2 mesi prima, quando faceva dei rastrellamenti e così. E quello lì, che gli ha buttato una bomba fuori tempo massimo, lo ha ammazzato, provocando una ritorsione a cui sono andati in mezzo dei civili, mi dà fastidio che sia dalla mia parte, mi dà fastidio che sia uno di cui io devo rivendicare l'eredità e trattarlo come buono. Dico di più, sono contento se i libri di storia fanno chiarezza su la cosa orrenda che ha fatto, capisce? Quindi la storia si aggiusta, ed è ovvio che finché sono in vita loro stessi, amici e compagni di persone o eredi di persone a cui questo modo di fare la storia riaggiusta, nei confronti riaggiusta in senso positivo o negativo, soprattutto negativo il giudizio, la resistenza sia forte a cambiare. Non so se è più chiaro? Grazie.
Grazie.
Sì.
Sì, vorrei anche dire che non è vietato fare domande ad un negro.
No, per amor di Dio, non è per questo. Mi sembra che uno dei punti, come dire, mi sembra di aggiungere questo, che sostanzialmente la conoscenza storica è una conoscenza morale che procede per approssimazioni. Quindi bisogna svestirsi del presupposto ideologico che vive, credo ancora, la facoltà di storia dell'università statale, no? Che si possa dare un giudizio definitivo, assoluto, scientifico, no? Mentre ci si può entrare e per approssimazione capire, far emergere tutta una complessità di fattori che l'ideologia volutamente elimina, riduce, parzializza. Se uno crede in Dio sa benissimo che l'unico che dà un giudizio definitivo sulla storia è il Signore Dio, che giudica ogni momento come tutto il processo storico. Io posso soltanto cercare di far emergere tutti i fattori che caratterizzano un avvenimento in modo che questo avvenimento riviva e diventi impegno. Mi sembra che l'ideologia è battuta laddove la conoscenza storica diventa non soltanto un impegno a conoscere sempre più la storia, ma un impegno con la vita. In questo avevano ragione gli antichi quando dicevano che la storia è maestra di vita.
Assolutamente.
Esattamente, perché se io capisco ciò che è accaduto, mi sento di impegnarmi con più profondità col presente. E questa è la dimostrazione che non è stata fatta nessuna ideologia, nessun rovesciamento di una posizione ideologica contro l'altra.
Scusi, aggiungo una cosa di più. In realtà la storia è quasi un finto scopo di questo lavoro, che è un lavoro se vogliamo andare a definirlo, è un lavoro di rimozione di qualcosa che ci impedisce di vivere in modo completo, umano, di poterci avvicinare l'un l'altro riconoscendoci per chi veramente siamo e parlandoci una lingua di verità. Cioè la storia è lo strumento, questa ridefinizione, quindi non già per ribaltare le cose, dire che i vincitori erano degli schifosi o i vinti, cioè fare quel giochetto di cui le parlavo prima, ma è il modo per rimuovere dei blocchi che ci impediscono di guardarci davvero negli occhi e di dirci la verità su chi siamo, di confrontarci davvero su, esponendoci, raccontando la parte più intima di noi stessi, del nostro passato, del nostro sentire. Per poter manifestare apertamente il nostro sentire bisogna rimuovere dei blocchi. Scusi, io devo darle la parola?
No, ho delle persone già iscritte, diciamo così.
Ah, scusi.
Volevo un vostro parere su un'affermazione, un articolo che ho proprio letto sul Corriere della Sera qualche tempo fa, che mi sembra ideologica e anche antistorica, ma chiedo a voi, di Francesco Merlo, il quale diceva che la situazione che si è venuta a creare, io semplifico ma penso che lei sappia, è dovuta al fatto che c'è ancora gente che crede in Dio, che ci sono le religioni, per cui essendoci gente che ancora vive o muore con in testa un Dio, si creano queste situazioni. Ecco, volevo un vostro...
Fai la spia al suo capo.
No, io mi scusi, ma non ricordo bene questo articolo di Merlo, e conoscendo uno dei migliori giornalisti più profondi del Corriere della Sera, tenderei a escludere che abbia detto questo. È possibile che abbia detto una cosa che è sostanzialmente diversa. Cioè, riflettendo in questi giorni, però non parlo a vuoto perché non mi ricordo l'articolo, riflettendo in questi giorni fra il nesso della traduzione di religione in politica, abbia detto una cosa, e questa la penso anch'io, che se la religione trasporta i suoi valori assoluti nella politica, valori assoluti, inconciliabili, come accade per la parte fondamentalista del mondo arabo, così, con quella è difficile fare i conti come si fa comunemente nella politica. Cioè, la politica è il regno del relativo, è il regno del relativo, della possibilità di trovare uno scontro, ma anche poi un incontro, un gioco di compromesso, è una zona separata. Se uno entra in politica, può rimanere cattolico, musulmano, ebreo, quello che è, ma accetta la legge della politica, che è una legge diversa. Se uno trasferisce, il discorso vale per i musulmani, ma vale anche per un cattolico, se uno trasferisce il senso forte della missione di affermazione del proprio credo nella politica, combina dei guai, è portato a combinare dei guai. E questo, se è questo che ha scritto Merlo, perché ripeto, lo ricostruisco, questo lo penso anch'io. Cioè, io tenderei, mi auguro di vivere in un mondo in cui la religione è una cosa e la politica è un'altra. Ai religiosi sia concesso, anzi sia incoraggiato, che facciano politica accettando le leggi della politica, e i politici che facciano i religiosi accettando le regole dell'essere religiosi. Allora, come se un politico diventa come Don Luigi, deve accettare le regole che Don Luigi prima ha detto di essere stato felice e orgoglioso di accettare,
faticosamente,
però le deve accettare perché fanno parte del suo essere religioso. Così, se Don Luigi si trasferisse in politica, nell'arena politica, gli chiederemmo tutti di accettare le regole della politica. Questo non vuol dire assolutamente, nel mondo musulmano questo non c'è, e l'obiezione di Merlo era rivolto non solo ai musulmani ma a tutti quelli che portano il modo d'essere assoluto, ecco, mettiamolo così, della religione nella politica. Questo la invito, ognuno dovrebbe pensarlo della propria religione, c'è in campo ebraico, c'è in campo cattolico. Questo è qualcosa da scoraggiare. La religione è una parte, è un momento della vita, può essere assoluto per chi decide come Don Luigi è, la politica però è un'altra cosa. Mischiarle, quella specie di scintilla che è scoccata nel 1979 con la rivoluzione comunista, perché quello è stato il momento di nascita della fusione fra religione e politica, e quella storia là si mette sottoterra e quando riemerge sono dolori per tutti.
Sette secoli fa San Tommaso d'Aquino ha detto che il criterio di valutazione della vita politica è il criterio del bene comune, non dell'appartenenza confessionale. Le varie appartenenze confessionali ti spingono a impegnarti, ma la verifica è che tu incrementi il bene comune, e il bene comune è la libertà. Per cui non c'è cortocircuito, non c'è deduzione fra la religione e la politica. La religione forma un soggetto che si assume la responsabilità della vita politica accettando le regole proprie della vita politica. In questo senso non ci sono solo fondamentalismi islamici di tipo religioso, perché il fondamentalismo nazista o il fondamentalismo comunista, che poi crea lo Stato proletario, lo Stato comunista, la giustizia proletaria, la giustizia comunista, e quindi dissolve qualsiasi distinzione fra partito e Stato, giustizia, è una forma di fondamentalismo. Lo Stato non è di nessuno, lo Stato è della società. La società è una diversità che deve essere incrementata, accudita ed educata. L'osservazione che Paolo Mieli fa sull'inizio della nostra storia nazionale è esattamente che allora si distrusse l'unica identità, non l'unica in senso statistico, ma la più corposa, che era il pensare cattolico, perché il pensare cattolico era un popolo, era il popolo cristiano che dava poi sostanza a tutte le forme più embrionali di popolo che esistevano, come la realtà che esisteva. Si è negato questo e si è tornato a parlare di cattolici quando hanno accettato di integrarsi come parte senza più identità culturale nella struttura istituzionale dello Stato che era stato fatto 70 anni prima. La società è una ricchezza di diversità. Allora, le religioni, se servono questa diversità, le educano e mettono in grado i loro aderenti di dialogare in maniera adeguata, hanno una inevitabile funzione sociale. Ma se pretendono di intervenire nella vita politica realizzando l'identificazione di forma religiosa con forma politica, distruggono la societas. Questa è la nostra obiezione, scusate, non al totalitarismo. Mi dispiace dire una cosa controcorrente. Questa è la nostra obiezione all'islamismo. Perché teoricamente l'islamismo fa una identificazione fra impostazione religiosa e struttura politica. In questo caso non c'è più spazio per la diversità, come tanti cattolici hanno sperimentato sulle loro spalle, sulla loro pelle, vivendo anche per poco tempo nei paesi islamici. Il problema della democrazia è il problema della convivenza dei diversi. La religione è fattrice di una diversità e deve perciò portare questa diversità alla sua consapevolezza compiuta. Se il cristiano è realmente educato come cristiano, è capace di dialogo. La prima forma di rispetto che ha è verso la laicità dello Stato. Lo Stato non è confessionale, né in senso cattolico né in senso ateo. Ma questo, in termini come dire, molto tradizionali, la posizione che Papa Gelasio ha indicato all'inizio del VII secolo, e a cui la Chiesa è stata fedele, ci possono essere stati degli stati confessionali cattolici, ma non sostenuti da una teoria cattolica, per dei degradi di carattere ideologico. Mentre, se volete, il confessionalismo islamico appartiene alla struttura stessa della posizione religiosa islamica.
Sì, una cosa da tenere in conto è che il principio di laicità è un principio che è stato introdotto nella storia da Cristo con il suo date a Cesare quel che di Cesare, a Dio quel che di Dio. Nelle altre culture non c'è. Può entrare solo per osmosi. Io che sono più filo arabo di loro due penso che possa entrare per osmosi, e loro dicono che l'osmosi è molto difficile, però, però è un fatto
tutti.
Che può entrare solo per osmosi, perché non è radicata teoreticamente.
Un'osmosi quasi miracolosa.
Siamo forse contro i miracoli?
No, assolutamente.
Prego.
Buonasera. Allora, io mi rivolgo a Don Luigi Negri. La domanda è questa: se la semplificazione è sempre ideologica. Detto così non è chiaro, lo so. Allora, parto da un passo biblico che ho letto stamattina che mi ha colpito. Il profeta Ezechiele, capitolo 35, versetti 1-4. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, volgiti verso il monte Seir e profetizza contro di esso. Annunzierai, dice il Signore Dio: eccomi a te, monte Seir. Anche su di te stenderò il mio braccio e farò di te una solitudine, un luogo desolato. Ridurrò le tue città in macerie e tu diventerai un deserto. Così saprai che io sono il Signore. Ecco, mi sembra che questo passo biblico situi un po', sia lo specchio della situazione internazionale. Allora mi chiedo se, salvaguardando quell'amore alla complessità che chiaramente deve avere chi fa lo storico di professione e quindi deve ripudiare ogni semplificazione di tipo ideologico, può essere verosimile come ipotesi che dopo l'11 settembre anche chi fa come professione lo storico, perché prima di essere storico è un uomo, quindi come uomo possa veder nascere in sé un nuovo tipo di missione, una vocazione per cui la semplificazione non è più ideologica ma è di tipo profetica, perché magari molti saranno chiamati a esercitare il carisma della profezia e può essere che ci camminiamo verso un futuro che dell'umanità che sarà positivo solo se sarà mistico. Quindi la mistica può portare lo storico alla semplificazione non ideologica ma di tipo profetico.
Grazie.
Ma brevissimamente, io volevo dire una cosa molto più semplice, ma arrivo anche alla tua domanda, alla tua questione. Volevo dire che non può esserci un'interpretazione adeguata degli avvenimenti storici che sia unilaterale o a senso unico. Cioè, l'abbiamo patita tutti, l'avete patita voi più giovani di me, a studiare la storia antica o la storia medievale secondo la riduzione della storiografia materialista era una cosa che faceva pena, bastava avere soltanto un po' di buonsenso per rendersi conto che la lotta di classe non funzionava nella Grecia del IV secolo a.C. o che non funzionava nel comune italiano del XII secolo, mi spiego, come non funzionava nelle graminacee a cui Lisenko voleva applicare la lotta di classe per arrivare alle graminacee ben selezionate. Perché ci sono molte più cose fra cielo e terra, mio buon Orazio, che nella tua filosofia. Il rapporto che lega una madre a un figlio o il padre ai figli non è riconducibile a nessun dato di carattere economico. L'ideologia è sempre una semplificazione violenta, perché un particolare, magari importante, nessuno dice che la struttura economica non sia una questione importante, ma non è una questione esauriente, decisiva. Mi sembra che nel discorso della profezia la Chiesa ce l'abbia parato da 2000 anni. Tanto la profezia per un cristiano è l'affermazione della definitività della rivelazione di Dio in Gesù Cristo, quindi questa è la profezia che noi dobbiamo dire, non ce n'è un'altra, non ne aspettiamo un'altra, almeno noi cattolici non ne può venire un'altra. Ma mi pare che poi anche dal punto di vista storico non si tratti di una semplificazione ideologica ma di un grande orizzonte, di un grande scenario, e questo grande scenario non deriva dalla conoscenza storica nel senso empirico che Paolo Mieri fa molto meglio di me e molto più continuativamente di me, non è ma è il grande scenario agostiniano della città di Dio, della città del mondo. Noi sappiamo benissimo che il mondo è percorso da una tensione profonda fra l'affermazione del vero, del bene, del bello in Gesù Cristo e chi si oppone a lui, ma questo è il contesto entro cui poi fare la storia dei singoli avvenimenti utilizzando quella metodologia che qui stasera è stata enucleata e che mi trova totalmente d'accordo, perché mi fa godere del particolare senza assolutizzarlo e senza però negare tutto l'interesse dello studio particolare, perché se io ho come vocazione di studiare le cose particolari, devo andare fino in fondo alle cose particolari, ma servendo un progetto culturale che è molto più ampio della conoscenza particolare.
Grazie. Tu hai qualcosa da dire?
No.
Quante persone ho ancora?
Due.
Tre?
il padre?
C'è il padre anche. Si sente veloce, più veloce.
Una quarta persona? Padre Catunaris là, sì, che fa dei segnali. Allora prego delle domande brevi, delle risposte completamente semplici.
Buonasera, mi chiamo Nicola Itri, sono insegnante di scuola media statale. Vorrei rivolgere al dottor Paolo Mieli due domande. La prima, lei non pensa che dal 1989 ad oggi in Italia la storia non sia riscritta paradossalmente dai vinti, non dai vincitori? Prima domanda.
Non ho capito bene.
Lei non pensa che dopo il crollo del muro di Berlino in Italia la storia paradossalmente non sia scritta dai vincitori bensì dai vinti? Cioè, dai,
se ho capito, questa è
la prima domanda. Secondo, lei è allievo di De Felice, mi sembra che invece, viceversa, nei confronti del fascismo sia in corso un'opera di affrancamento, di brutta parola, di traghettamento, si dice, rispetto a tesi che fino a 30-40 anni fa erano totalmente...